Bene ragazzi, ci troviamo in questo momento al parco di fianco al circolo Carlo Vanza. Tra poco inizierà la presentazione che hanno preparato i ragazzi sulla prima SAD che è stata realizzata in Svizzera. Vogliamo ringraziare ai ragazzi del circolo Carlo Vanza che ci hanno permesso di fare la registrazione senza alcun preavviso, senza alcun tipo di organizzazione previa, semplicemente siamo arrivati qua spontanei a chiederglielo. Bene, grazie mille, tra poco iniziamo.
Ecco, bello vedervi. Io non attenderei più molto prima di dare via a questo incontro, perché poi va via il sole e poi ciao. Allora, voglio introdurre molto brevemente la presentazione di questa accenda della zona da difendere, della collina, con una considerazione ottimistica, cioè, chiaro, è una gabola, però se penso al passato, alcune di queste esperienze simili o uguali a questa zona da difendere hanno dato dei risultati fantastici, nel senso che non è stata fatta quella cosa contro cui si era istituita l'occupazione o appunto la zona di difendere, che magari ancora non si chiamava così. Io non so se avete presente, ma forse la madre di tutte le ZAD è da ricordare l'esperienza di Gardaremlo-Larzac. Questa esperienza in Francia era nata contro l'occupazione militare per fare una base in mezzo ai campi usati dai contadini con degli espropri e via dicendo. Ad ogni modo, ecco, questa faccenda qui è andata benissimo, nel senso che sì, hanno lottato per 10 anni, le hanno prese, le hanno date. C'è stato di tutto, ma la base non è stata costruita. E per chi fosse un po' storicamente curioso, posso ricordare che qui al circolo custodiamo gelosamente il giornale autoprodotto dagli occupanti dei Gardaremlo-Larzac, e consultabile quindi a chi volesse. Passando alla Svizzera, direi ci sono due esperienze fondamentali. Una è l'occupazione di Kaiserhausen. L'occupazione di Kaiserhausen, che è durata qualche mese, è contro la costruzione di questa centrale nucleare, quindi anche con un'occupazione che è un villaggino, ecco, diciamo così, sul posto della centrale, ha portato a non costruire la centrale. La centrale non è stata costruita, quindi direi che ci sono delle buone possibilità che facendo queste cose i risultati poi si vedono. Rotenturm è un'altra esperienza un po' diversa. Lì non c'è stata proprio la costruzione di un villaggino, di baracchine, di un'occupazione di questo tipo qui, ma era comunque una presenza costante, permanente, in questo sito dove l'esercito voleva costruire, non so più se una piazza d'armi o un qualcosa del genere, che poi è stato difeso perché lì c'è un sito palustre di importanza nazionale che allora non era conosciuto come tale, ma poi che è stato riconosciuto. E anche lì, ancora una volta, la base militare, la piazza d'armi non è stata costruita. E quindi direi che qualche chance dobbiamo darla anche alla ZAD di cui ci racconterete voi adesso.
Allora, noi appunto parleremo della ZAD della Collina. Partiremo da una breve introduzione. Vi parleremo quindi inizialmente dell'esempio forse più lampante di ZAD, che è quello di Notre-Dame-des-Landes, Si tratta di un'occupazione che ha avuto luogo a inizio degli anni 2000 e ancora adesso ha luogo, per quanto comunque la lotta politica alla base di questa realtà è cambiata dal momento che sono riusciti anche loro a impedire la costruzione dell'aeroporto. Fatto sta che a partire da questa occupazione si è cominciato a coniare il termine di ZAD. La ZAD della Collina è la prima realtà in Svizzera che adotta questo acronimo e quindi che si rifà a questo tipo di esperienza autogestionaria. E, vuoi parlare tu ora della lotta?
Ah, sì. INSA, questa occupazione qua, lotta contro l'espansione della mina di Holcim, che è una multinazionale che produce principalmente cemento, di cui si è parlato molto anche durante l'iniziativa per le multinazionali responsabili. Il piano dell'azienda sarebbe quella di appunto espandere questa carriera, questa miniera, non saprei come definirla, su un ecosistema molto ricco, soprattutto a livello di vegetazione, e anche su siti celtici, tra l'altro, che sono nell'inventario europeo. Comunque, appunto, distruggere tante cose bellissime. E per questo da ottobre c'è questa occupazione che è in corso, che continua ad avanzare, si continua a costruire barricate, casette e a resistere appunto a questa espansione. E sì, ne parliamo oggi soprattutto perché adesso è a rischio di espulsione, quindi a partire dal 25 marzo le autorità avranno l'autorizzazione di sgomberare il posto per lasciare Holcim per lasciare i terreni ad Holcim. I terreni sui quali c'è l'occupazione difatti sono già di proprietà di Holcim, prima erano di contadini che sono stati espropriati dal cantone per poter lasciare la strada a questo sfruttamento.
Non so se vuoi aggiungere qualcosa. A proposito dello sgombero, noi siamo intenzionati a costituire un gruppo di persone disposte a salire su a Losanna. Questo perché di per sé quello che manca alla ZAD è appunto persone, cioè più persone si è meglio è sicuramente più facile anche rallentare lo sgombero fino a impedirlo. Nel caso foste intenzionati o aveste anche materiali utili alle costruzioni, quindi si cercava legno, sacchi, materassi, cibo, qualsiasi cosa, bene o male. Tra l'altro dopo faremo girare un volantino dove trovate un link di un canale Telegram gestito direttamente dagli occupanti, e lì trovate anche le informazioni di quello che hanno bisogno, quindi se salite sapete cosa potete portare. E cos'altro? Ah, sì, appunto, vorremmo costituire questo gruppo di persone del Ticino disposte a salire. È un'idea che ha preso forma durante la presentazione al Molino, abbiamo raccolto un paio di contatti, nei prossimi giorni, barra nella prossima settimana, cerchiamo di costituire un gruppo Telegram o di altri canali che comunque assicurino l'anonimato delle persone. E questo per coordinarci in simultanea, visto che se c'è la disponibilità e l'interesse sarebbe simpatico salire tutti quanti insieme invece che uno prima, uno dopo, così. E magari se tra di voi c'è qualche interessato a salire che ha anche un'auto, ce lo faccia sapere, perché a noi farebbe comodo, perché pagare 100 franchi il biglietto ogni volta non è proprio il massimo.
Ma INSA si avanza giorno a giorno, direi, cioè ogni giorno c'è qualcosa da fare, ovviamente magari qualcosa da costruire, cibo da portare, acqua da prendere. Quindi INSA sì, cioè si vive in comunità e chiunque ci abbia qualcosa da portare, una pietra da aggiungere all'edificio, la può portare. Si fa proprio. Sì, c'è diversa gente fissa. Io direi più o meno metà-metà, cioè c'è la gente che è lì da ottobre, poi c'è molta gente che sta lì tipo una settimana durante le vacanze, due, ma comunque c'è sempre tanta gente che va e viene.
Se tra di voi ci fosse gente interessata a salire ma che ha procedimenti legali in corso e quindi ha timori a riguardo, sappia che sì, durante le giornate di resistenza si è parlato di organizzare un gruppo apposito chiamato gruppo Exit. Sarebbe un gruppo che garantirebbe a queste persone l'uscita, cioè voglio dire, durante lo sgombro queste persone possono salire, aiutare, dare una mano, e prima che le autorità entrino nella proprietà e quindi procedano all'arresto di tutte le persone, queste persone verrebbero fatte uscire in completa sicurezza, in maniera tale che non debbano incorrere in altri procedimenti penali e quindi siano tutelate sotto questo punto di vista. Sì, è abbastanza efficace l'organizzazione, sono comunque molto preparati e pensano tutto al centimetro, ogni cosa.
Sì, aggiungerei anche che in caso di arresto, il che vabbè, non è impossibile ovviamente in uno sgombero, ci sarebbe la tattica di, diciamo, intasare i commissariati della zona rifiutando di fornire la propria identità. Per chi se la sente, chiaramente, poi faranno sempre pressione così, e se non dai la tua identità ti possono tenere in arresto per un bel po' di tempo. 30 giorni, se non sbaglio, non sono sicuro. Però sì, se abbastanza persone comunque non forniscono la loro identità, non è che staranno a sprecare 8-10 ore a persona a cercare di capire come si chiama, ma si è visto anche nelle precedenti occupazioni di questo genere che tendono a semplicemente lasciarti andare dopo un po' che vedono che non ti fornisci la tua identità.
Hai parlato di occupazioni precedenti, cioè sempre più in Svizzera.
Allora, devo dirti che sulle occupazioni in Svizzera non sono molto informato. Io però più, cioè, queste cose qua le ho sentite comunque alla ZAD della collina. E, sì, le esperienze che ho sentito venivano soprattutto dalla Francia e la Germania. Però sì, sempre contesti simili, diciamo, difesa di una foresta.
Ma potete magari raccontarci anche un po' i sostegni che ci sono attorno, come... Sì.
Ci sono diverse associazioni locali e non, per esempio forse la più emblematica che conoscete tutti, Pro Natura, quindi diverse associazioni che sostengono la ZAD, quotidianamente persone di loro si recano presso l'occupazione, danno una mano come tutti. Per quanto riguarda invece il sostegno da parte dei paesi vicini, c'è una parte che li sostiene, per esempio alla ZAD c'è il problema che non c'è una doccia, però ci sono alcuni cittadini del paese di Lazzarà che ospitano le persone della ZAD e gli danno la possibilità di lavarsi o gli lavano i vestiti, quindi c'è un sostegno da parte di una parte della popolazione. C'è un'altra parte di popolazione che invece non sostiene affatto la ZAD, di fatto nell'ultima volta che noi due siamo saliti, nel corso di quella settimana si era organizzata una giornata di porte aperte e in tale occasione alcuni cittadini del paese erano saliti e avevano fotografato tutta una serie di situazioni nelle quali non venivano minimamente rispettate le norme anti-Covid. Chiaramente nel momento in cui si vive in una realtà comunitaria e quindi è un po' come essere in una famiglia, no? È lecito e normale che non venga meno poi la mascherina, il distanziamento. Esattamente. E il fatto sta che queste persone hanno fotografato e raccolto queste foto in un dossier che è stato poi consegnato alla polizia, e questo è poi stato un terzo processo che è stato aperto nei confronti degli occupanti. Quindi sì, c'è una parte a favore, una buona parte aggiungerei, ma c'è anche una parte che invece si oppone alla ZAD, che poi magari è anche a favore, cioè è contro anche a Holcim, però è contro agli occupanti, per quanto non capisca le ragioni di ciò.
Sì. Sono stati dei abbiamo finito con le forze dell'ordine, ci sono già state delle interazioni, magari sono arrivati su degli agenti a chiedere oppure anche in forze, quindi c'è potuto essere una reazione da parte del
Allora, all'inizio la polizia veniva abbastanza regolarmente giusto all'esterno per marcarsi giù le targhe magari dei veicoli che erano da parte. Adesso in questo momento, da una settimana mi sa o due, stanno bloccando la strada d'accesso, l'unica strada d'accesso, facendo controlli e multe e così via per scoraggiare la gente a venire. Tra l'altro bloccando anche l'accesso per gente che vuole portare acqua, cibo e così via. Però no, di... appunto c'è quella strada principale, poi ci sono diversi sentieri che si possono prendere, ma di solito si sale sempre da quella strada, insomma.
Quanto è fuori lo Zampo?
Sì. Sì.
Quanto è fuori, diciamo, per immaginarmi, è come essere in cima alla Valmaggia, cioè, dire molto fuori rispetto a...
No. Più o meno a 20-25 minuti di treno da Losanna. Cioè direi se qua siamo a Losanna, il posto sarà più o meno verso Lugano, diciamo, di distanza.
A livello di discorso politico, come viene giustificata l'occupazione? Allora, a me è chiaro che è giustificata, però mi interessa capire qual è il discorso politico per opporsi a una cosa che è stata ampiamente autorizzata e che è in corso da un sacco di tempo.
Chiaramente ci si basa molto sulla quella che chiamano transizione ecologica, che alla fine non si traduce mai politicamente in azioni concrete. Quindi sì, si spinge soprattutto per l'ecologia, direi. Poi all'interno della ZAD è proprio un luogo di ritrovamento delle lotte, cioè ritrovamento. In cui si mischiano diverse lotte, diciamo, ma sì, in generale si giustifica soprattutto col prendere azioni concrete per il clima e non fare le solite promesse da politico, no?
Supporto legale, avete supporto legale a livello di avvocati, una rete, qualcosa?
Io non sono informatissimo, so che c'è un avvocato della ZAD che fornisce tutte le informazioni legali e ho sentito che si pensava di organizzare anche al momento dello sgombero un numero da chiamare in caso di problemi legali proprio.
La cosa interessante è che la ZAD offre sia un sostegno legale, ma anche diversi sostegni, per esempio c'è sostegno psicologico, quindi se tu fai parte appunto della realtà e hai bisogno di parlare con qualcuno di esterno, dello stress, anche più che giustificato, soprattutto in un momento come questo, c'è sostegno anche medico, c'è un medico che... proprio in occasione dello sgombero sarebbe disposto anche a prestarsi per soccorrere eventuali feriti o comunque cosa? È seguita in Svizzera francese, c'è una copertura mediatica discreta, definirei, sì. Infatti sul sito della ZAD, che trovate semplicemente digitando ZAD della Collina, è uno dei primi siti che vi esce, trovate una sezione dove ci sono tutta una serie di link che portano a diversi articoli di giornali online. Molti di questi giornali ne parlano bene, quindi c'è un interesse anche positivo e costruttivo da parte dell'informazione. Per quanto riguarda il Ticino, noi sappiamo di un articolo, due articoli, quindi non è che ci sia una grande copertura mediatica e niente. C'è un ricorso alla decisione di appunto sgomberare
l'occupazione che è stato fatto a livello federale, ma che non ha ancora ricevuto nessuna risposta. Che appunto è stato fatto dopo tutti i ricorsi a livello cantonale, che questi sono stati rifiutati uno dopo l'altro. Noi quando eravamo su direi una cinquantina più o meno, per appunto che rimangono fissi trentina forse.
Sì.
Quindi si può andare su anche volendo solo, perché a differenza della disponibilità si può andare su anche su un weekend volendo, si,
certo,
si dà solo dei giorni.
Sì sì, assolutamente, cioè anche per un giorno, fa sempre piacere a tutti quando qualcuno sale.
Vivono le persone che sono lì, ci sono case dentro, hanno un tende o hanno costruito qualche baracca o come?
Allora, c'è una casa abbandonata che era già lì, che è stata appunto poi tutta ristrutturata, e poi si costruiscono anche un sacco di case negli alberi o casette anche per terra e diverse tende. Il posto c'è comunque.
In un'ottica a lungo termine,
sì.
Vedete che cambia qualcosa o no? Cioè,
okay.
La gente dice costruiamo, abbiamo bisogno del cemento, cosa facciamo? Cosa rispondete? E poi ci sono anche delle misure, detto, io non mi ricordo dove, comunque io vivo in Sicilia, quindi qualcosa devo avere la netta o vista o seguita qui. Propongono anche poi un recupero e tutte queste cose qua. Il discorso della proporzionalità, che siamo in una società che ha bisogno di questo, poi si fa il possibile per recuperare. Cioè, cosa mi rispondete?
Allora, sul sito c'è proprio un articolo, una riflessione su questo argomento, proprio su quanto abbiamo bisogno del cemento, che alternative ci sono, come possiamo passarcene. Io personalmente non saprei risponderti, però sì, comunque sul sito consiglio davvero a tutti di guardare, ci sono un sacco di articoli molto interessanti su questo e altro.
Nel momento in cui succedesse che vengono sgomberati, hanno un intento a mantenere il collettivo e comunque continuare e creare nuove realtà, comunque sempre con lo stesso obiettivo?
Io non lo so. Allora, sì e no, nel senso che se dovessero, allora hanno parlato appunto dell'eventuale sgombero, e so che una parte di loro sono intenzionate a rimanere insieme, ma si tratterebbe più di creare una sorta di realtà nomade. Voglio dire che molte persone tra queste hanno camioncini e auto, e appunto l'idea sarebbe di restare insieme, ma di viaggiare e di unirsi comunque ad altre ZAD, però non di forzatamente crearne nuove. Invece c'erano altre persone che so che stavano parlando di andare in Germania a creare una ZAD dopo lo sgombero, e altre ancora che invece pensavano di restare in Svizzera e di dare vita a realtà simili qua in Svizzera. Per quanto riguarda la Svizzera, mi sembra che parlassero sempre del canton Giura, se non vado errato. Però appunto non confermo l'ultima cosa sulla Svizzera, perché non mi ricordo bene dove si voleva fare.
Contatti con altre realtà che fanno lotte del genere, ma adesso al di là della già più professionalizzate, così, riuscite ad averne o c'è un blocco?
Sì, cioè, almeno so che sono in cioè, hanno buoni rapporti e frequentano anche diversi centri sociali di Losanna e squat, più in generale squat, quindi realtà occupate che non per forza devono essere centri sociali. So che in questi giorni proprio alla ZAD sono salite delle realtà antagoniste dalla Svizzera tedesca, più in particolare da Zurigo, se non vado errato, e da Basilea, quindi sì, hanno rapporti anche fuori dalla Svizzera francese e anche un buon sostegno, direi, da parte di queste realtà.
Poi sì, ci sono sempre anche rapporti con le associazioni più istituzionalizzate, tipo Pro Natura e così. E adesso si sta provando anche a cercare il sostegno di diversi, non per forza collettivi legati proprio all'ecologia, ma in generale persone che hanno più voce, diciamo, quindi anche, non so, artisti e persone esterne che possono anche loro dare una voce alla ZAD.
Si posso aggiungere, sono andato a vedere sul sito della ZAD che c'è proprio già un elenco, ma molto lungo, di personalità. Sì. Della cultura, della politica, che sostengono non solo l'idea della difesa della natura, del paesaggio, eccetera, ma addirittura sostengono anche l'occupazione, pur nella sua illegalità, però mettono la faccia. Mi viene in mente uno che sono rimasto e ho detto: ma dai, c'è anche questo qui, che sarebbe Philip Roth, che è l'ex vice direttore dell'Ufficio Federale dell'Ambiente, cioè voglio dire, questo qua ci ha messo la faccia per dire no, fanno bene, perché poi la motivazione è complicata, è lunga quella che danno loro, perché hanno tutto, mi sembra, 4-5 pagine di motivazioni che spiegano la loro adesione, che non è solo per questa faccenda qui, ma è anche un modello di vita diversa che loro propongono. Questo adesso è molto importante, cioè non è solo è importantissimo che adesso non fanno scocciamento, lo faranno probabilmente, vabbè, ma però che difendono certi fiori rarissimi che ci sono solo lì, certi elementi della natura particolari, però è anche importante che si sta nascendo un modo diverso di vivere insieme con la natura, anziché contro la natura, e anche in modo direi quasi ecosociale, cioè dove l'ecologia e la socialità viene a formare un tutt'uno. Ecco, a me mi sembra che parlano di questa roba qui. Sì,
assolutamente, wow. Sì.
Sì, ecco, è bello l'intervento, perché appunto su alla ZAD poi si vengono a creare tutta una serie di dinamiche che dimostrano quanto appunto una vita al di fuori dalle logiche alle quali siamo abituati, per esempio nel vivere in città, è possibile. Per esempio, su non esiste la proprietà, questo viene applicato sia all'abitazione, che chiaramente è condivisa e aperta a chiunque, senza limiti né condizioni, ma anche ai beni atti al soddisfacimento delle esigenze di prima, seconda necessità, quindi il cibo è in comune, addirittura viene messa a disposizione della marijuana in comune, anche quella. Anche quello, qualunque cosa è in comune, quindi appunto questo va a dimostrare quanto è possibile effettivamente uscire dalle logiche capitaliste e di mercato alle quali siamo abituati, e invece confrontarsi a una realtà più comunitaria, dove al centro vi è la condivisione e l'unione tra le persone. È bello anche che poi convergono persone che vengono dalla Germania. Non è un grosso problema, perché a pochi metri di distanza dalla ZAD c'è un bosco, c'è un'area boschiva dove... Ok. Oh, sì. Sì, sì. Sì. Però appunto non c'è neanche preferenza sulla legna, qualsiasi cosa va bene, perché appunto o la utilizzi per la costruzione o la utilizzi per il riscaldare. Costruzioni sono sostanzialmente costruzioni abitative, questo perché la casa principale riesce a tenere una trentina di persone al massimo, e dal momento in cui ci sono una sessantina, ottantina di persone invece bene o male costantemente, si è costruito uno chalet, anzi due chalet, si sono costruite, sono 5 o 6 le casette sugli alberi e ne stanno costruendo delle altre. Sì, sono comunque costruzioni, anche quelle in legno sono isolate, quindi è fattibilissimo dormirci durante, anche d'inverno, non si sente il freddo e... Dura da ottobre, il primo giorno di occupazione è stato il 17 ottobre.